Ok, stasera siamo nel libro di Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Stasera voglio parlare riguardo il Vangelo, non predicare proprio il Vangelo, anche se durante il messaggio voglio chiarire il Vangelo precisamente cosa sia, ma più che altro riguarda il nostro approccio come cristiani al Vangelo. Quando noi accettiamo il Vangelo, la Bibbia ci insegna che a quel punto noi siamo salvati dai nostri peccati, perché è ricevere il Vangelo che ci salva dai nostri peccati. E però il nostro rapporto col Vangelo non finisce lì. Infatti c'è tanto da fare per quanto riguarda il Vangelo e i cristiani. E questo più o meno è il discorso di stasera. Leggiamo Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 5. Preghiamo e poi iniziamo il discorso. Leggiamo prima questo versetto. Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 5, dice: perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Ci fermiamo lì per ora, preghiamo e poi facciamo il discorso. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola e io chiedo la benedizione sulla predicazione della tua parola stasera, che il tuo Spirito Santo farebbe un'opera in noi per aiutarci a capire la tua parola stasera e poi per aiutarci a mettere in pratica le cose che vediamo e impariamo dalla tua parola stasera. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Stasera voglio considerare questa frase che è scritto, che il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, e considerare l'idea che il Vangelo è più di tante parole. Ovviamente il Vangelo è un messaggio, infatti la parola Vangelo, proprio la parola stessa, vuol dire buona novella o buona notizia, che è un messaggio. Il Vangelo è il messaggio di Dio dato a noi, di come possiamo essere salvati dai nostri peccati. Però il Vangelo è tanto più che parole, e questo è il discorso stasera che voglio vedere. Voglio considerare un attimo il Vangelo, precisamente cosa sia. Per questo andiamo per definizione del Vangelo, andiamo a 1 Corinzi capitolo 15. 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 1 a 4, ci dà proprio una definizione del Vangelo cos'è. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso che ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè, e ora abbiamo il Vangelo. Fino ad ora lui ha parlato del Vangelo, e ora abbiamo proprio una definizione. Lui dice, cioè, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Questo è il Vangelo. La buona notizia del Vangelo è questo: Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Questa è la notizia più bella di tutta la storia, in tutta la storia dell'essere umano, che l'uomo ha sempre cercato di risolvere il suo problema di rapporto con Dio, ha fatto un sacco di cose cercando di risolvere questo problema, spesso non capendo che il problema fra noi e Dio è il peccato. Come mai non vediamo Dio? come mai non viviamo nella presenza fisica di Dio? Come mai ci sono così tanti problemi nel mondo? Tutto questo, la risposta a tutto questo è peccato. Noi non abbiamo rapporto con Dio perché siamo peccatori. Non possiamo vivere nella presenza fisica di Dio perché noi siamo peccatori. Noi non ce la faremo a vivere nella presenza di Dio. Ci sono un sacco di problemi nel mondo a causa del peccato. C'è la morte che è un risultato diretto del peccato. E qui è scritto cos'è il Vangelo, cos'è la buona notizia. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, e qui abbiamo risolto con questo il problema che esiste fra noi e Dio. Gesù Cristo l'ha risolto col suo sacrificio sulla croce, morendo a posto nostro per i nostri peccati. Questo è il Vangelo. Poi versetto 4, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. E questo è il Vangelo, che Cristo è morto per i nostri peccati e tre giorni dopo la sua morte Gesù Cristo risuscitò dalla morte, vincendo la morte non solo per se stesso, ma vincendo la morte anche per noi. E questo è il Vangelo. Altri versetti, tanti altri versetti nella Bibbia ci spiegano che per ricevere il Vangelo, come Paolo ha usato lì in Primo Corinzi, nel passo che abbiamo appena letto, lui parla del Vangelo che lui ha ricevuto. Come si riceve il Vangelo? Basta credere. E per fede, tramite la nostra fede nel Vangelo, cioè noi crediamo. Quando Gesù Cristo dice la mia morte sulla croce è per te, tu credi questa cosa? Tu credi che la morte di Gesù Cristo sulla croce era per te, al tuo posto? E tu credi che la morte di Gesù Cristo per i tuoi peccati è stato un prezzo sufficiente? O devi fare anche altre cose per la tua salvezza? Dobbiamo anche pagare soldi alla Chiesa? Dobbiamo frequentare fedelmente la Chiesa per essere salvati? Dobbiamo fare il battesimo per essere salvato dal nostro peccato? La Bibbia non ci insegna niente questo. La Bibbia ci insegna che per essere salvato dal peccato basta credere che Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati e accettare questo fatto e dire: sì Dio, io accetto il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce per quanto riguarda i miei peccati, e per fede io credo che Lui è morto per me, e credere che Lui tre giorni dopo risuscitò dalla morte. La Bibbia ci spiega che noi, accettando il Vangelo in questo modo, noi siamo salvati dai nostri peccati. Notizia più bella di questo non esiste nel mondo. In tutta la storia dell'essere umano non c'è mai stato un messaggio più bello di questo, che Gesù Cristo morì per i nostri peccati e tre giorni dopo Lui risuscitò dalla morte. Questo è il Vangelo. Stasera parliamo del Vangelo, che è più di una parola. Io vi ho detto ora le parole del Vangelo, ok? Questa è la definizione del Vangelo. Ora voglio considerare come credenti come deve essere il nostro atteggiamento ora verso il Vangelo. Che abbiamo ora come credenti? Io ho ricevuto il Vangelo, io credo nel Vangelo. Ora che faccio con questo Vangelo? Atti capitolo 20, versetto 24, l'Apostolo Paolo scrivendo dice: ma io non tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. Paolo considerava la sua vita, che nella sua vita di avere l'impegno di predicare il Vangelo e basta. Per Paolo non c'era niente da fare in questo mondo se non predicare il Vangelo. Infatti lui credeva che lo scopo della sua vita era proprio questo, di predicare il Vangelo. In Romani capitolo 1, versetto 1, è scritto: Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per il Vangelo di Dio. L'Apostolo Paolo credeva di essere un uomo appartato, cioè messo da parte per fare un lavoro particolare nel mondo, cioè predicare il Vangelo. Non è lo scopo del discorso che facciamo stasera di convincerci che noi esistiamo in questo mondo per predicare il Vangelo, però voglio fare questo punto per quanto riguarda il Vangelo, che io credo che Dio ha lasciato i cristiani in questo mondo ora, oggi, per predicare il Vangelo. Lo scopo di questa chiesa qui è di predicare il Vangelo qua in questa zona, ma anche in tutto il mondo. Noi esistiamo per questo. Non è particolare per l'Apostolo Paolo che lui era un uomo appartato per il Vangelo di Dio, in quanto anche noi siamo o dovremmo essere appartati per predicare il Vangelo. Cos'è il nostro atteggiamento verso questo bel messaggio che abbiamo ricevuto noi? Ora dobbiamo darlo agli altri. Una volta che tu hai ricevuto il Vangelo, ora tu hai una responsabilità di predicare quello stesso Vangelo a tutto il mondo. Questo è ben chiaro se leggiamo le scritture. Allora, Romani 10:15 dice: come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Non c'è niente, non c'è un impegno in questo mondo che è più bello per un credente che predicare il Vangelo. Noi ci siamo impegnati in tante cose e magari ci siamo impegnati in tante cose buone, ma non puoi impegnarti a fare niente che è più bello e più buono che predicare il Vangelo, la buona novella che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare il mondo dal peccato. Cristo è morto per i nostri peccati. Annunciare questo messaggio a tutti è l'impegno più bello in cui noi possiamo essere coinvolti come cristiani. Allora voglio, da Prima Tessalonicesi, il nostro testo, voglio vedere un pochino l'approccio del popolo di Tessalonica. Il paese si chiama Tessalonica, l'epistolo che stiamo leggendo si chiama Tessalonicesi. Vediamo l'approccio dei Tessalonicesi verso il Vangelo. Leggiamo un po' versetto 2 di Prima Tessalonicesi capitolo 1 e dice: noi rendiamo di continuo grazie. A proposito, è l'Apostolo Paolo che scrive qui che la chiesa che lui ha fondato a Tessalonica era la seconda che lui ha stabilito nei suoi viaggi missionari in Europa, e è raccontato in Atti capitolo 17 come lui arrivò in Tessalonica. E no, scusa, ho sbagliato, non è 17, Atti 17. E ora mi scordo il capitolo di Atti che racconta, forse il capitolo 20 di Atti che racconta come Paolo arriva a Tessalonica. Comunque sia, non è andato tanto bene lì. Lui è arrivato in questa città, certe persone hanno accettato il Vangelo, poi i capi religiosi dei ebrei l'hanno praticamente cacciato via. Paolo ha dovuto scappare da questa città perché predicava il Vangelo lì. E comunque è scritto, Paolo scrive questa lettera a loro e dice: noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore Cristo, nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Qui voglio considerare tre cose che Paolo scrive. Dice: la vostra opera di fede. Predicare il Vangelo lo facciamo come un'opera di fede. Io predico il Vangelo per fede, che credendo per fede che Dio mi ha lasciato qui per questo. Io ora vi ho predicato che noi siamo qui in questo mondo apposta per predicare per predicare il Vangelo. Questo accetto per fede, che Dio mi ha lasciato qui, è un'opera di fede. Io predico il Vangelo perché io credo per fede che Dio mi ha lasciato qui apposta per fare questo. È un'opera di fede. La fatica, poi dice, del vostro amore, lo predichiamo per amore, per l'amor di Cristo. Cristo ha fatto una cosa immenso per noi, perdonandoci, morendo sulla croce per i nostri peccati e perdonandoci dai nostri peccati a base del suo amore per noi. Noi per amore di Lui continuiamo l'opera sua. E poi la fatica del vostro amore, e poi ha scritto, è la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo. Loro predicavano, la gente di questa città predicava il Vangelo costantemente, avevano una speranza costante in Gesù Cristo, che loro non avevano mai dubbi riguardo il loro scopo di predicare il Vangelo. Non gli mancava amore per Gesù Cristo e non gli mancava speranza nel Signore Gesù Cristo. E noi dovremmo avere questa stessa approccio quando noi consideriamo la predicazione del Vangelo. Allora, voglio ora iniziare il discorso riguardo il fatto che il Vangelo è più di una parola. Noi ci impegniamo spesso nella Chiesa per imparare dei modi migliori per raccontare il Vangelo, e così dovremmo fare. Noi a volte ci impegniamo per scoprire un metodo migliore per evangelizzare la gente. Fra tutti i versetti nella Bibbia che esistono riguardo il Vangelo, quali sono i versetti migliori per predicare il Vangelo? Cos'è il modo migliore per affrontare la gente quando vogliamo evangelizzare e vogliamo fare tutto nel modo migliore possibile? E questo va bene, però c'è parecchio più che parole per quanto riguarda il Vangelo, e questo è il discorso di stasera. Il primo punto che voglio tirare fuori dal passo, versetto 5, dove è scritto: perché il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza. Voglio indicare qui che il Vangelo è più che parole, il Vangelo è potenza. Noi dovremmo essere certi del messaggio del Vangelo per quanto riguarda le parole. Le parole del Vangelo sono parole semplici. Cristo è morto per noi e tre giorni dopo risuscitò dalla morte. Se tu accetti questo per fede, tu sei salvato dai tuoi peccati. Questo messaggio, le parole che ho detto ora, sono parole molto semplici e non si dovrebbe sbagliare riguardo queste parole. Però per l'arco di 2000 anni la gente sbaglia riguardo il fatto del Vangelo, perché c'è anche Satana in mezzo che vuole confondere anche quello che è molto semplice, che non dovrebbe essere possibile confondere cosa vuol dire essere salvato per fede in Gesù Cristo. Comunque c'è tanta confusione. E noi dovremmo essere ben educati per quanto riguarda il messaggio, le parole del Vangelo, anche se sono parole molto semplici. Però c'è parecchio più dietro al Vangelo che queste semplici parole. Infatti Paolo non considerava tanto importante la sua capacità di dare il Vangelo con le parole che lui usava. Voglio vedere qui 1 Corinzi capitolo 1, versetto 17 e versetto 18. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Lui non si vanta delle belle parole che lui poteva usare. Diciamo che Paolo non era un grande oratore, posso dire? oratore. Lui non era un grande oratore che usava tante belle parole. Dice versetto 18, infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Il Vangelo per conto suo, per sé, è potenza. È parecchio più che parole. Infatti, la tua capacità, e io predico questo perché voglio incoraggiarvi nel vostro approccio di predicare il Vangelo. Tante persone si sentono inadeguate per quanto riguarda la predicazione del Vangelo. C'è tanta gente che vuole evangelizzare, predicare il Vangelo e non lo fanno perché dicono, ma non so cosa dire, io non so come dire Cristo è morto per te e tre giorni dopo risuscitò dalla morte, e se tu accetti e credi questo per fede sarai salvato dai tuoi peccati. Io non so come presentare queste parole alla gente, ma non importa. C'è qualcosa dietro a quelle parole che è più grande di te ed è più grande della tua capacità predicarlo, è la potenza di Dio. Dietro a quelle parole c'è una potenza immensa, è la potenza di Dio che è una potenza assoluta. E anche se noi dovremmo studiare il Vangelo e anche se noi dovremmo essere preparati nel presentare il Vangelo alla gente, non dobbiamo essere preoccupati per quanto riguarda la nostra capacità personale di predicare il Vangelo, perché alla fine non è tanto importante la tua capacità, è importante la potenza del Vangelo. E questo non ha niente da fare con te, non sei tu a rendere il Vangelo potente. Il Vangelo già per conto suo è potente. Tu con la tua capacità di parlare non rendi potente il Vangelo. Il Vangelo per definizione è potente, è potenza di Dio. Romani capitolo 1 versetto 16 dice così, infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo perché esso è, e quando abbiamo il verbo essere qui, il Vangelo è, sappiamo che questo è una definizione del Vangelo, cos'è? È scritto perché esso è la potenza di Dio. Allora il Vangelo per definizione è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Allora, quando io predico il Vangelo, io non mi considero nemmeno io un oratore. Io non sono tanto bravo con le parole. Nella mia madrelingua, che sarebbe inglese, già non sono tanto bravo a parlare. Figurati in una seconda lingua, e io devo evangelizzare gli italiani nella lingua italiana, mi mancano parole spesso, io non ho un vocabolario immenso, però non importa, perché io non devo essere potente nel mio modo di parlare. La potenza è nel messaggio, la potenza non è le mie parole. Io non devo essere tanto bravo. Infatti io sono convinto, a base di certe cose che sono scritte nella Bibbia, che Dio sceglie apposta persone che sono inadeguate a predicare il Vangelo, proprio per dimostrare che non è la persona che predica, non è la persona che parla che rende il Vangelo potente. Il Vangelo per se stesso è potente, è potenza. Il Vangelo è parecchio più che parole. Non è un messaggio normale, è un messaggio che viene insieme con la potenza di Dio. Infatti il messaggio stesso è potenza, e questo non è una cosa che io faccio. Io non rendo potente il Vangelo perché io sono bravo o io sono grande a parlare. No, Dio ha fatto potente il messaggio del Vangelo. Infatti il messaggio del Vangelo è proprio la potenza di Dio, non è un'opera che ho fatto io, è tutto Dio che rende potente il Vangelo. E voglio che voi siete incoraggiati a sapere che quando voi date nel vostro modo, che ognuno di voi che predica il Vangelo lo devi predicare nel tuo modo, cioè se te che hai ricevuto personalmente per te stesso il Vangelo e ora tu predichi questa bella novella, questa buona notizia a tutti i tuoi amici e lo fai in modo tuo, predicando le parole vere. E devi ricordare che lo fai con la potenza di Dio, che quel messaggio che tu stai predicando è più che parole. Quando tu predichi il Vangelo, tu stai predicando la potenza di Dio per la salvezza. È parecchio più che tante parole che abbiamo memorizzato. Sì, le parole sono importanti, però dietro a quelle parole c'è la potenza di Dio. La seconda cosa che voglio tirare fuori da questo passo stasera è scritto perché il nostro Evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo. Noi dobbiamo ricordare che c'è un'opera che sta succedendo che noi non vediamo mentre noi predichiamo il Vangelo. Nel libro di Giovanni, capitolo 16, versetto 7 a 11, Gesù Cristo sta parlando ai suoi discepoli e sta spiegando a loro che lui deve andare via, che lui non sarebbe sempre sulla terra insieme a loro, e diceva che nella sua assenza avrebbe lasciato a loro uno che gli avrebbe dato conforto. Ed è successo una cosa straordinaria dopo l'ascensione di Gesù Cristo in paradiso, in cielo, che lui dopo ha mandato il suo Spirito Santo a vivere, a dimorare nel cuore dei credenti. E questo è un altro discorso per un'altra volta, però quando lui sta spiegando queste cose ai suoi discepoli in Giovanni 16, 7 a 11, lui dice così: «Tuttavia io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò, cioè io vi manderò un Consolatore. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Allora Gesù Cristo dice che lui avrebbe mandato nel mondo lo Spirito Santo, il suo Spirito Santo, che avrebbe fatto un'opera molto particolare nel mondo, cioè l'opera dello Spirito Santo nel mondo è questo, di convincere la gente del peccato, di convincere la gente della giustizia e di convincere la gente del giudizio che verrà. In Prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 5, è scritto: perché il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo. Noi dobbiamo ricordare che il Vangelo è tanto più che parole. Quando noi predichiamo il Vangelo, c'è un'opera che sta succedendo nel cuore della persona che ascolta il Vangelo, c'è un'opera che sta succedendo anche in te, magari l'hai sentito, forse non hai nemmeno fatto caso, però io credo che lo Spirito Santo di Dio ci dà saggezza e sapienza quando diamo il Vangelo alla gente per aiutarci a dire le cose giuste, e a volte siamo consapevoli, a volte non siamo nemmeno consapevoli di questo fatto, però io credo che quando noi predichiamo il Vangelo c'è una cosa che sta succedendo del quale noi non possiamo vedere, e forse non siamo nemmeno consapevoli del fatto che nel cuore della persona che ascolta il Vangelo, lo Spirito Santo di Dio sta convincendo quella persona che quello che noi predichiamo è vero, che il peccato sta convincendo lui del suo peccato. Noi a volte, predicando il Vangelo, affrontiamo il problema del peccato e c'è la gente che dice: ma il peccato, io non sono un peccatore. E qui sento spesso la scusa, la gente dice, quando io dico siamo tutti peccatori, La gente dice, ma non ho mai ucciso nessuno, mica sono omicidio. E la gente non è convinto del proprio peccato. Se uno non è convinto del proprio peccato, è impossibile essere salvato dal peccato, perché tu non puoi essere salvato da un pericolo che non riconosci. Se tu non sai di essere un peccatore, come puoi essere salvato dai tuoi peccati? Ecco perché dobbiamo essere convinti del peccato, e spesso noi siamo scoraggiati e diciamo, ma la gente non sa nemmeno di essere peccatore. Come possono essere salvati se non riconoscono nemmeno di essere peccatori? Però quella stessa persona che ti dice, no, io sono abbastanza bravo, non sono omicidio, io non, forse le mie cose cattive un pochino le ho fatto, però come il mio fratello mai, come il mio vicino di casa mai, mica sono mai stato in prigione. E la gente non vuole accettare il fatto di essere peccatore. Io sono convinto che la stessa gente che dice queste cose nel cuore sono convinti del loro peccato. Perché sono convinto di questo? Perché Dio ha promesso che quando noi predichiamo il Vangelo, il suo Spirito Santo sarebbe lì a convincere la gente che quello che noi stiamo dicendo è la verità. E noi spesso siamo scoraggiati perché non sembra che la gente è convinto. Poi lui convince la gente della giustizia, della sua giustizia. Io a volte sono scoraggiato perché io cerco di convincere la gente che Dio è buono, che Dio li ama, che Dio vuole salvarli dai loro peccati, e la gente dice no, Dio non è buono, non riconosco nemmeno Dio. E noi spesso siamo scoraggiati perché la gente non vuole nemmeno sentire che Dio è buono e che Dio vuole salvarli dai loro peccati. Però questa stessa gente che ti dice queste cose riguardo a Dio, sono convinto che loro nel cuore sono convinti che Dio è buono, che Dio è giusto e che c'è una giustizia che Dio ha stabilito. Perché sono convinto di questo? Perché Dio ha promesso che quando noi predichiamo le parole del Vangelo, che è parecchio più di parole, viene insieme alla potenza di Dio, viene insieme alla convinzione dello Spirito Santo, che mentre noi predichiamo queste parole, lo Spirito Santo di Dio è dentro a quella persona a convincergli del suo bisogno di Gesù Cristo, della giustizia di Dio, e poi è scritto, e di giudizio. Noi per 2000 anni, anzi per migliaia di anni, per 4000 anni, i predicatori predicano che il giudizio viene, ci sarà il giudizio. Enoch camminava con Dio proprio e lui predicava che il giudizio veniva, e la gente l'ha beffato, l'hanno preso in giro. Noè per l'arco di 300 anni predicava che il giudizio veniva e la gente non credeva, la gente lo prendeva in giro. Leggiamo un attimo le parole di Primo Pietro capitolo 4. Forse Secondo Pietro, non l'ho scritto qui. Comunque è scritto che versetto 3 di Secondo Pietro capitolo 3. Secondo Pietro capitolo 3 è scritto in versetto 3: prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno dei schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta, cioè il ritorno di Gesù Cristo, che viene accompagnato dal giudizio? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Cioè voi predicate sempre che il giudizio viene e non viene mai, invece va tutto avanti come è sempre andato avanti, e come è sempre andato avanti continuerà ad andare avanti. Questo giudizio del quale voi predicate non succederà mai. Lo dicevano a Noè quando Noè predicava che veniva il giudizio, ma essi, versetto 5, dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra fu tratta dall'acqua e sussiste per mezzo dell'acqua, a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì. Il giudizio è venuto nei tempi di Noè e il giudizio di cui noi parliamo ora succederà. Versetto 6, a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli e la terra attuale sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, cioè un giorno come è stato distrutto il mondo con acqua ai tempi di Noè, un giorno questo mondo sarà distrutto con fuoco. Il giudizio verrà, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Ora, carissimi, non vi sia celata questa unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempiamento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Allora, c'è la gente che quando noi predichiamo che il giudizio viene, Gesù Cristo sta per tornare, il mondo sarà distrutto, tu sarai giudicato per il tuo peccato, la gente ci prende in giro, ma questo giudizio non viene mai. Sono passati 2000 anni che i cristiani predicano questo stesso messaggio, che Gesù Cristo ritorna. Guarda, 2000 anni per Dio sono come 2 giorni e niente. Questi 2000 anni che sono passati da quando Gesù Cristo è tornato in cielo e ci ha lasciato qui a predicare il Vangelo, non è niente. 2000 anni per Dio è come 2 giorni. Gesù Cristo ritornerà. Ha promesso a noi che sarebbe tornato, ha promesso che il mondo sarebbe stato giudicato, e questa stessa gente che ci prende in giro perché noi predichiamo il grande giudizio che deve venire, questa stessa gente al momento che ci prendono in giro sono convinti del fatto che il giudizio verrà. Questa stessa gente a cui noi abbiamo un po' di paura di predicare il giudizio che viene a loro perché ci prendono in giro, questa stessa gente di notte sta a letto, sveglio, impauriti del giudizio che viene. Perché? Perché lo Spirito Santo di Dio sta operando nel cuore della gente a convincerli del fatto che il giudizio viene. Perché conosco questa cosa? Perché è scritto che il Vangelo è più che una parola, è la potenza di Dio, e viene predicato insieme allo Spirito Santo di Dio, che convince la gente che il giudizio sta venendo. Noi predichiamo il Vangelo, predichiamo contro il peccato, la gente è convinta di questo perché lo Spirito Santo di Dio sta facendo questa opera. La gente è convinto della giustizia di Dio perché Dio sta convincendo loro della sua giustizia. La gente è convinto del giudizio che viene perché lo Spirito Santo di Dio sta facendo questa opera in loro per convincerli. Il Vangelo è più che una parola. Il messaggio non è finito. L'ultimo punto, e forse il punto più importante, riguarda l'ultima frase lì che dice: è con molta convinzione. Questo lo dobbiamo predicare la settimana prossima. È scritto: perché il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole. Il Vangelo è parecchio più che parole, è la potenza di Dio, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo. Quando noi predichiamo queste parole che sono importanti, c'è un'altra cosa che sta succedendo in quel momento, del quale noi forse non siamo consapevoli, e forse abbiamo paura a volte a predicare il Vangelo perché non siamo convinti di questa promessa. Ma la promessa è questa, che il Vangelo è più che una parola. Viene predicato insieme allo Spirito Santo di Dio, che Lui sta predicando più che te. Sì, noi dobbiamo dare quelle parole, però lo Spirito Santo di Dio sta operando anche Lui mentre noi predichiamo. Io sono convinto di questo. Il Vangelo è più che una parola. La settimana prossima predico e predicherò l'ultimo punto, che il Vangelo è più che una parola e viene predicato con molta convinzione. Questo sarà il messaggio della settimana prossima. Padre Celeste,